Buonasera carissimi amici ascoltatori, ed eccomi qua, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere all'ascolto, e passiamo subito all'argomento di questo nuovo capitolo, che è la preghiera pubblica e il posto della donna all'interno dell'assemblea. Vi ricordo che stiamo studiando la prima epistola di Paolo a Timoteo, capitolo 2. I primi versetti riguardano la preghiera pubblica, che deve essere per tutti e per le autorità in particolare. Andiamo subito a leggere i primi due versetti del capitolo 2. Esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta, in tutta pietà e dignità. Paolo dice che i credenti devono pregare per le autorità costituite, e penso che, oltre che privatamente, queste preghiere debbono essere fatte insieme ad altri in chiesa. Paolo dice che dobbiamo pregare per la nostra nazione e per chi ci governa, anche se appartengono a un partito politico di cui non condividiamo le idee, per i re, anche se ora non siamo in monarchia, ossia per il capo dello Stato, per chi ci governa. Possiamo chiederci, dobbiamo pregare anche se i politici sono spesso corrotti, incapaci. Paolo dice che dobbiamo pregare per una classe politica non particolarmente brillante. Dobbiamo pregare per chiunque sia in posizione di potere. E ricordiamoci che chi aveva il potere a Roma mentre Paolo scriveva era Nerone, un uomo sanguinario, crudele, ma nonostante tutto, e probabilmente proprio per quello, Paolo dice di pregare per il re, chiunque esso sia, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e onesta. Qualunque governo è meglio dell'assenza di governo, anche se c'è da chiedersi se un governo corrotto è veramente un governo e se sia meglio dell'anarchia. La nostra preghiera deve essere che chi ci governa ci consenta una vita tranquilla. Se poi è un buon governo, dobbiamo considerarlo un dono di Dio, ringraziare per questo e continuare a pregare per loro. Molti smettono di pregare per i loro governanti quando conducono una vita tranquilla. In realtà dovremmo continuare a farlo con ringraziamento, perché leggiamo nei versetti 3 e 4 di 1 Timoteo, capitolo 2. Questo è buono e gradito davanti a Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. La seconda ragione per cui dovremmo pregare per chi ci governa è affinché il Vangelo possa continuare a essere portato alle persone perdute, compresi i governanti, se non sono credenti. È possibile che in futuro ci saranno persecuzioni per i cristiani. Non parlo dei cosiddetti cristiani solo di nome, un po' all'acqua di rose, come si dice, ma i veri credenti in Cristo possono incontrare opposizioni. In altre parti del mondo questo succede anche ora. Paolo ha iniziato il suo cammino come persecutore dei cristiani, poi finì perseguitato, e chiede che si preghi per coloro che hanno certe responsabilità di governo. Questa è una buona cosa per Dio, perché Lui vuole che tutti gli uomini siano salvati. Questa è una volontà generale di Dio, rivolta a tutti. Egli vuole che tutti gli uomini siano salvati. Non è nostra responsabilità primaria far sì che certe persone vengano elette per particolari incarichi, anche se è nostro dovere partecipare alla vita del Paese. Ma lo è pregare, affinché chi viene eletto in cariche pubbliche possa agire in modo da non essere un ostacolo alla predicazione del Vangelo. Questa è la responsabilità che abbiamo. Ringraziamo il Signore che grazie alle leggi della nostra nazione, anche quest'oggi, possiamo, attraverso questa emittente, annunciare il Vangelo, così che le persone possano conoscere la verità ed essere salvate. Proseguiamo con il versetto 5 di 1 Timoteo, capitolo 2, che contiene una delle verità del Vangelo. Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. Infatti c'è un solo Dio. I Romani avevano molti dei e ancora oggi la gente si fa molti idoli, segue molte vie diverse. Forse non rinnega apertamente Dio, ma affianca a lui anche altre forme di culto che non gli sono gradite. La gente poi si fa prendere da molte cose che passano in primo piano e mettono Dio in disparte. Queste cose possono essere piaceri, divertimenti, altro. Il piacere, il divertimento per molte persone è una specie di religione, lo scopo della loro vita. Sono pronti a sacrificare tutto per il piacere. La loro virtù, il loro onore, ad esempio, passano in secondo piano di fronte alla possibilità di diventare una star del cinema o della TV. Cosa dire delle conseguenze fisiche dovute a droghe assunte per uno sballo da discoteca il sabato sera? La gente ha molti idoli, ancora oggi, ma c'è un solo Dio, ed è il Creatore. C'è pure un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Gesù Cristo uomo. Nel Vecchio Testamento l'israelita andava al Tempio, dove c'erano molti sacerdoti, Egli poteva avvicinarsi a Dio tramite loro. Paolo dice che ora c'è un solo mediatore a cui possiamo andare. Non è un essere umano, non abbiamo bisogno di un ministro di culto qualsiasi. C'è un mediatore tra l'uomo e Dio. A noi serve un mediatore, serve un sacerdote, e ne abbiamo uno. Abbiamo il gran sommo sacerdote. Il cuore di Giobbe era triste quando si rendeva conto della sua situazione e diceva: «Non c'è fra noi un arbitro che posi la mano su tutti e due», come è scritto in Giobbe 9, versetto 33. In effetti Giobbe desiderava qualcuno che prendesse la mano di Dio e la sua mano, le stringesse insieme, così che lui e Dio potessero comunicare, comprendersi. Bene, amica, amico, oggi abbiamo un mediatore così, il Signore Gesù Cristo, che è venuto nel mondo. Ha una mano nella mano di Dio Padre, perché Egli è Dio, e può salvare in modo perfetto, perché è Dio, ha pagato il prezzo per la nostra salvezza, il prezzo del riscatto. Gesù Cristo è un mediatore perché si è fatto uomo. Egli può prendere la mia mano, mi può capire ognuno di noi. Puoi andare a Lui, ed Egli non se la prende con te, non è in collera, non vuole farti del male. Tu puoi dirgli: allora ho sbagliato, ho fatto questo e questo e sono senza la gloria di Dio. Amico, amica, Gesù sa tutto questo, ma ugualmente ti ama, vuole stringerti a sé. Dio non ti lascia perdere se non sei subito come dovresti essere. Dio attraversò il deserto con i figli di Israele, quando questi si ribellarono a Cades Barnea. Egli non disse: «Bene, arrivederci, me ne vado, voi vi state sbagliando, arrangiatevi». No, andò con loro per 40 anni. Andò davanti a loro e diede a Mosè le istruzioni necessarie per quando sarebbero entrati nella terra promessa. Aspettò con pazienza, ebbe cura di loro, non interruppe il suo rapporto con loro, non li respinse, rimase con loro. Ha fatto lo stesso per me, ed è meraviglioso avere un mediatore così, attraverso il quale posso andare a Dio. Anche tu puoi andare a Dio attraverso di Lui, perché non serve molto venire da me e dirmi i tuoi problemi. Io non posso simpatizzare veramente con i tuoi problemi, non posso capire veramente le cose che ti riguardano. Ma Gesù sì, è un uomo, un mediatore, ha la sua mano nella mia. Mi tiene in contatto con Lui, ma anche in contatto con Dio, perché è Dio, e così ci tiene insieme. Questo mediatore, Gesù Cristo, è l'unico al mondo che dobbiamo ricercare, perché è l'unica via per la salvezza. L'apostolo Pietro ha detto: «In nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini, per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati». Atti 4, versetto 12. Cristo è la sola via per arrivare a Dio, e il risultato del vostro desiderio di andare a Lui saranno grandi, ma non automatiche. Una volta volevo andare a visitare una certa città, ma sapevo che la strada era alquanto trafficata a causa di lavori in corso. Così ho deciso di seguire quello che pensavo fosse un percorso alternativo, ma ben presto ho perso la strada. Mi fermai per chiedere informazioni e mi dissero, con mio grande disappunto, che quella che avevo scartata era l'unica strada che portava alla città che volevo visitare. Spesso vogliamo raggiungere i risultati tralasciando i problemi legati a quel risultato. Il problema legato al nostro desiderio di andare a Dio è che non possiamo fare come vogliamo. Dobbiamo seguire l'unica via possibile. Dobbiamo essere contenti di sapere che c'è una sola via per andare a Dio, un solo mediatore. Così siamo certi di non sbagliarci. C'è uno solo che può tenerci insieme. Può unirmi a Dio, perché anche Egli è Dio, ma è anche un uomo. Gesù Cristo uomo. E come dice il versetto 6 di Prima Timoteo capitolo 2, ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Questa è la testimonianza resa a suo tempo. Prezzo di riscatto, abbiamo letto, prezzo di redenzione. Cristo ha pagato il prezzo per la nostra redenzione. Avevamo bisogno di essere riscattati. Tu ed io eravamo dei peccatori perduti, ma Egli ci ha riscattati da questa situazione, e questo fatto ha avuto dei testimoni. Poi Paolo prosegue dicendo al versetto 7, e della quale io fui costituito predicatore e apostolo. Io dico il vero, non mento, per istruire gli stranieri nella fede e nella verità. Paolo fu costituito predicatore e apostolo della testimonianza di ciò che era avvenuto con la morte di Cristo. Predicatore. La parola greca significa ambasciatore o trombettiere e si riferisce a qualcuno che annuncia alla gente il Vangelo. Egli è stato chiamato ambasciatore del Vangelo e aggiunge: dico la verità. Può sembrare strano che Paolo dica questo a un giovane predicatore, un amico personale, ma credo lo dica per incoraggiare Timoteo, perché sappia che ciò che gli viene detto e la verità. È stato anche costituito per istruire gli stranieri, i gentili, nella fede e nella verità. Non è nuovo quello che ricorda qui, in quanto Paolo ha sempre detto di essere l'apostolo dei gentili, cioè i non ebrei. Qui dice di essere non solo l'apostolo che annuncia il Vangelo, ma anche uno che insegna ai gentili. Nel prossimo brano possiamo vedere come gli uomini e le donne devono pregare. Iniziamo col versetto 8 di 1 Timoteo, capitolo 2. Io voglio dunque che gli uomini preghino in ogni luogo, alzando mani pure, senza ira e senza dispute. Io voglio. Paolo non ne fa una questione se loro vogliono, ma dice io voglio, desidero, che gli uomini preghino ovunque, in ogni posto in cui credono bene di incontrarsi. Paolo parla della preghiera in un incontro pubblico, alzando mani pure. Così si pregava a quel tempo, nella chiesa primitiva, alzando le mani per esprimere il loro desiderio di dedicare la loro vita al servizio. Mani pure, per essere usate al servizio di Cristo, senza ira e disputa. Non si può pregare avendo il cuore pieno di rancore, con uno spirito amareggiato. Ogni peccato deve essere confessato. Alcuni, anziché disputa, traducono senza stare in dubbio. Questo concetto del pregare senza dubitare è ripreso dall'apostolo Giacomo. Ma chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita rassomiglia a un'onda del mare, agitata dal vento e spinta qua e là. In Ebrei 11, al versetto 6, leggiamo: ora senza fede è impossibile piacergli. Quando andiamo a Dio in preghiera, dobbiamo andarci con fede. Molte riunioni di preghiera sono poco frequentate, perché alle persone manca la fede, non credono che Dio possa rispondere alle preghiere. Così queste riunioni o sono poco frequentate o sono banali e noiose. Come prepararsi per un incontro pubblico di preghiera? Confessando i propri peccati, non avendo il cuore pieno di amarezza e andando al Signore con la fede che Egli possa rispondere ed esaudire le nostre preghiere. Dopo aver esaminato come deve essere l'atteggiamento dell'uomo in preghiera, Paolo passa a esaminare la posizione della donna. Questo passo, dal 9 al 15, tratta particolarmente delle donne e della loro posizione all'interno della Chiesa locale. In questi tempi ci sono due posizioni estreme a questo riguardo, che vanno dall'assoluta preminenza e prevaricazione nei confronti dell'uomo da parte delle donne, mentre in altre realtà si prende questo passo per impedire ogni attività della donna nell'assemblea. Questa posizione estrema può portare la Chiesa a privarsi dei doni che Dio ha dato a molte donne. Queste incomprensioni esistono perché spesso non c'è familiarità con il mondo romano dei tempi di Paolo. È bene chiarire per prima cosa che Dio si servì spesso delle donne per i suoi scopi. Già nel Vecchio Testamento troviamo Deborah, la regina Esther, Ruth ed altre donne. Nel mondo romano le donne avevano una posizione preminente nel mondo religioso pagano. Il culto di Afrodite, a Corinto, era probabilmente uno dei più immorali, nel quale la prostituzione fu persino introdotta nelle pratiche religiose. Le 1000 vestali che erano nel tempio di Afrodite in cima all'acropoli di Corinto erano nient'altro che prostitute. La loro caratteristica erano i capelli disordinati e arruffati. La ragione per cui Paolo dice che le donne dovevano coprirsi il capo era per non essere confuse o associate a religioni di quel tipo. Anche in Efeso, dove si trovava Timoteo, le donne occupavano posti di preminenza nel culto di Diana. In tutte le religioni mistiche c'erano profetesse. Questo è il motivo per cui Paolo, in questo passo, enfatizza il fatto che, a differenza di ciò che avveniva per le religioni idolatre, ciò che riguardava il sesso non doveva entrare nelle riunioni di preghiera della Chiesa. Dobbiamo quindi avvicinarci a questo passo avendo queste cose in mente. Iniziamo dai versetti 9 e 10 di 1 Timoteo, capitolo 2. Allo stesso modo le donne si vestono in modo decoroso, con pudore e modestia, non di trecce d'oro o di perle o di vesti lussuose, ma di opere buone, come si addice a donne che fanno professione di pietà. Allo stesso modo. Paolo ha detto come devono pregare gli uomini in pubblico e ora dice come le donne devono pregare. La questione, come per gli uomini, non è se pregare, ma sta parlando del modo in cui farlo in pubblico. L'enfasi è posta sugli ornamenti interiori, piuttosto che su quelli esteriori. Le donne devono pregare in pubblico, ma senza usare il loro aspetto esteriore come mezzo per mettersi in contatto con Dio. Credo che le donne debbano vestirsi nel modo più carino possibile. Questo non è sbagliato per attirare il proprio marito, o se non è sposata, un uomo. Una persona diede questo consiglio a un ragazzo che cercava moglie. Prima di tutto, assicurati che la ragazza ami il Signore, che sia una vera cristiana e se possibile scegliene una carina. Non è sbagliato per una donna cercare di essere attraente, ma non è su questa base che si avvicina a Dio in preghiera. Questo tipo di richiamo caratterizza le religioni pagane del mondo romano e Paolo insiste perché questo non faccia parte di ciò che viene fatto nelle chiese cristiane. La donna impara in silenzio con ogni sottomissione, poiché non permetto alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito, ma stia in silenzio. Erano i versetti 11 e 12 di Prima Timoteo, capitolo 2, e si riferiscono all'insegnamento dottrinale, evidentemente in pubblico. Tenete a mente che le donne avevano il predominio nelle religioni mistiche dei tempi di Paolo, e che queste pratiche erano vere e proprie orgie sessuali. Usare autorità significa spadroneggiare, e l'affermazione finale di tacere conferma che si fa riferimento a una riunione pubblica e non al normale rapporto familiare, per il quale però è sempre valido l'ordine di non assumere atteggiamenti e posizioni che non le competono. La responsabilità all'interno della famiglia è stata affidata all'uomo, come leggiamo negli ultimi versetti di questo capitolo 2. Infatti Adamo fu formato per primo, e poi Eva. E Adamo non fu sedotto, ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione. Tuttavia sarà salvata partorendo figli, se perseverà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. La loro relazione non è comunque competitiva, prima io, ma concorde e complementare. Quando Paolo dice che la donna fu sedotta e peccò, non intende dire che Adamo non sia colpevole, in quanto in Romani 5, versetto 12, è evidente che Paolo dice che l'ingresso del peccato nel mondo è da attribuire ad Adamo, come uomo rappresentativo, mentre Eva non è nemmeno nominata. Il pericolo per la donna, dato che qui il riferimento è in qualche modo legato all'insegnamento pubblico, secondo alcuni commentatori, è quello di lasciarsi più facilmente sviare da falsi insegnamenti. Il motivo per questa interpretazione è che Satana non tentò direttamente Adamo, ma approfittò della maggiore suscettibilità della donna in questo senso. L'allusione di Paolo passa da Eva a tutte le donne, e l'espressione che saranno salvate partorendo figlioli è da mettere tra le più difficili da interpretare. Secondo alcuni è un incoraggiamento per le donne a non lasciarsi sviare dai falsi dottori che insegnavano, tra le altre, anche l'astinenza sessuale. Ci sono anche tentativi di spiegazione molto improbabili, in quanto farebbero pensare a una salvezza per opere e non per fede, come lo stesso Paolo insegna. C'è poi un'altra spiegazione che intenderebbe le parole così: ella sarà salvata, anche se deve partorire un figliolo, alludendo alla pena inflitta alla donna come conseguenza del peccato. Questa opinione mostra alla donna cristiana che, nonostante sia presente la conseguenza del peccato, i dolori del parto per la donna, lavoro faticoso per l'uomo, c'è la possibilità per lei di esercitare le virtù cristiane, quali la fede, l'amore, la santificazione, l'autocontrollo nella sfera loro affidata. Possono essere fedeli e amorevoli, sante e anche modeste, non nel campo dell'insegnamento, ma nella sfera in cui ella ha certamente brillato in misura superiore all'uomo, l'ambito privato. E domani vedremo insieme il capitolo 3 della prima epistola di Paolo a Timoteo, il cui tema è rappresentato dalle caratteristiche di coloro che hanno incarichi ufficiali nella chiesa locale. Bene, per saperne di più, quindi appuntamento a domani, al solito orario. Ciao!